Allora, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera mista, questa sera siamo insieme, estrattivismo dati con Davide e Emergenza Zero, per una collettiva, per un brevi aggiornamenti, discussione. Siamo qui insieme a parlare ovviamente di argomenti diversi, ma sempre entropici. E quindi 06 49 17 50 per chi ci vuole chiamare in diretta, e ricordatevi ovviamente che non campa d'aria la radio, quindi all'inizio e alla fine ricordiamo, per chi volesse contribuire, sul sito seguirci e sosteniamoci. E quindi passo la parola a Dave.
Grazie, grazie Chiara. Allora, cominciamo questa puntata collettiva da una prima parte sul ciclo tecnologico estrattivismo dei dati, e oggi vi portiamo dentro una delle domande più scottanti del momento nel mondo dell'intelligenza artificiale. La legge di scala funziona ancora? Per capirci, la legge di scala è quel principio secondo cui più grande è un modello, quindi più dati, più potenza di calcolo, più parametri, più è, virgolette, intelligente, capace di esibire proprietà utili. Una specie di regola d'oro seguita da tutte le big tech negli ultimi anni, ma qualcosa negli ultimi tempi sembra essersi rotto. Tutto è cominciato con un grande assente, GPT-5, l'attesissimo nuovo modello di OpenAI che a 2 anni dall'annuncio non si è ancora visto. Al suo posto, lo scorso febbraio, è arrivato un certo GPT-4.5. Doveva essere lui il vero successore, ma pare Sam Altman, il CEO di OpenAI, ha deciso all'ultimo di non chiamarlo 5 per non deludere le aspettative. E ha fatto bene, perché i miglioramenti, a conti fatti, sono stati piuttosto modesti, a fronte di costi altissimi in termini economici, ma anche energetici. Mentre ancora si discuteva di questo mezzo passo avanti, ecco spuntare a inizio aprile Llama 4, il nuovo modello sfornato da Meta. Facebook si chiama Meta adesso, come è noto. Ma anche qui accoglienza freddina. Il modello è grosso, pesante, super addestrato, eppure non brilla. A questo punto qualcuno ha cominciato a fare 2 più 2 e la domanda si è fatta seria. E se la legge di scala non funzionasse più? A lanciare l'allarme già nel 2022 era stato Gary Marcus, esperto e voce critica dell'AI. Ma oggi quel timore non è più solo teorico, è sostenuto da prestazioni deludenti, nonostante la valanga di dati, chip, server, energia, miliardi di dollari usati per addestrare questi modelli. È come se più si investe, meno si guadagna in termini di intelligenza artificiale. E allora ecco affacciarsi un'altra legge, ben meno entusiasmante. La legge dei ritorni decrescenti. Aumentano i costi, ma i risultati crescono sempre meno. Se è davvero così, la questione è grossa, perché da 7 anni a questa parte, dal 2017 in poi, tutta l'industria dei large language model, i famosi LLM, ha puntato tutto su questa logica. Più dati, più parametri, più potenza, uguale più prestazioni. E così sono nati data center colossali, infrastrutture da fantascienza, chip specializzati, progetti come il mastodontico Stargate negli Stati Uniti, tutto, ma proprio tutto, basato sulla fiducia in questa legge. Anche gli accordi recenti tra le big tech e le start-up del nucleare o le centrali a fissione vanno letti in questa chiave. Servono energie titaniche per sostenere il sogno dell'AI sempre più potente. Ma se il gioco non vale più la candela, se cioè spendere miliardi per costruire modelli sempre più grandi porta solo progressi marginali, e se si potesse ottenere molto di più spendendo molto meno? ecco che entra in scena una piccola rivoluzione made in China, DeepSeek, di cui pure vi abbiamo parlato durante le nostre puntate. Una startup che ha sfornato un proprio modello, DeepSeek V3, capace di ottenere risultati paragonabili a quelli di ChatGPT, ma a un costo di gran lunga inferiore. Come ci sono riusciti? Con un trucco intelligente. Hanno usato altri modelli già esistenti, come Quen di Alibaba, Llama di Meta, forse anche un modello di OpenAI, cosa che provocò le proteste della casa di ChatGPT, per creare centinaia di migliaia di esempi di ragionamento passo passo, le cosiddette chain of thought, catene di pensiero. In pratica, esempi in cui l'AI non dà solo la risposta, ma mostra tutto il percorso mentale, diciamo di ragionamento, tra virgolette, che porta alla soluzione. Questo metodo ha un nome, distillazione, e funziona così. Un modello grande, l'insegnante, trasmette la sua conoscenza a uno più piccolo, lo studente. Il risultato? Modello compatto, efficiente, capace di pensare quasi come i modelli più grandi, ma con una fetta minima del costo computazionale e quindi anche dell'energia. Un po' come se si potesse fare una Ferrari con i consumi di una Vespetta. Questo nuovo approccio sembra aver cambiato le regole del gioco. In realtà, dopo averlo analizzato anche in trasmissione, abbiamo visto che i vantaggi in termini energetici non sono così decisivi. Sicuramente lo sono quelli in termini economici. Comunque, invece di addestrare modelli da zero, un processo lento, costoso e riservato solo ai giganti con miliardi da spendere, si può partire da ciò che già esiste. I modelli si aiutano a vicenda, si copiano letteralmente le competenze, si migliorano a vicenda. Nasce così una filiera cooperativa in cui anche startup e università possono dire la loro. Una buona notizia per molti, ma non per tutti, perché la Silicon Valley questo scenario non lo gradisce affatto. Dario Amodei, CEO di Anthropic e difensore della vecchia legge di scala, ha provato a smontare DeepSeek dicendo: sì, costa poco, ma è ancora inferiore di due fattori. Solo che con 8 volte meno spesa, DeepSeek è comunque 4 volte più efficiente e potrebbe teoricamente migliorare ancora. E allora non conviene forse smettere di costruire grattacieli dell'AI e iniziare a costruire meglio quello che già abbiamo? Soprattutto ora che i dati cominciano a scarseggiare. Secondo alcune previsioni, infatti, entro il 2030 avremo consumato quasi tutto il web per addestrare i modelli. Non ci sarà più niente da dare in pasto a questi sistemi per fare il cosiddetto addestramento. E se non ci saranno più dati, nemmeno i supercomputer serviranno a molto. E qui arriviamo al cuore della questione. Abbiamo davvero bisogno di modelli sempre più grandi? Oppure possiamo costruire una nuova intelligenza artificiale più piccola, più snella, più sostenibile, ma comunque potente? Perché non dimentichiamoci un aspetto chiave: l'ambiente. I data center bruciano energia come intere città. Sperare che i nuovi modelli più piccoli siano anche più ecologici è comprensibile. Ma c'è comunque un rischio, il cosiddetto paradosso di Jevons. Ne abbiamo già parlato in trasmissione. È un'idea che Jevons ha sviluppato nel 1800, quando una tecnologia diventava sempre più efficiente. Nel suo caso era il carbone. E quindi l'uso di carbone cominciò ad esplodere. Quindi invece di consumare meno, consumiamo di più. Se lo stesso succedesse con l'intelligenza artificiale, potremmo trovarci con milioni di modelli più piccoli, sì, ma in funzione ovunque, sempre. E il consumo totale rischierebbe comunque di salire, forse meno del modello monolitico centralizzato, ma comunque di salire. E qui il ragionamento del modello di Jevons è il seguente. Se noi riusciamo a essere sempre più efficienti, a ottenere risultati in maniera, appunto, consumando meno energia, ma la richiesta di energia è sempre maggiore, la richiesta di questo tipo di tecnologia è sempre maggiore, e di fatto finiremo per spendere comunque di più in termini energetici, e perché è un processo che non si interrompe mai. In questo senso è un paradosso. Insomma, il mondo dell'intelligenza artificiale è un bivio. Da un lato la vecchia strada lastricata di miliardi, mega data center e supermodelli. Dall'altro una nuova via più agile, più intelligente, forse più democratica, ma ancora con tante questioni aperte di cui non possiamo non occuparci. Chi vincerà, la legge di scala o quella di distillazione? Solo il tempo e il prossimo modello ce lo diranno.
Una prima pausa e vogliamo portare dei pezzi suggeriti da ospiti di puntate precedenti che però per vari motivi sia tecnici che di tempo non eravamo riusciti a mandare, e quindi il primo pezzo che vogliamo mandare ce l'aveva portato Raffaella Verdiani delle BSA, delle Brigate di Solidarietà Attiva, che sono in Emilia Romagna e che hanno supportato la popolazione durante gli ultimi eventi alluvionali, e che poi ci ha anche portato in un certo qual modo a Valencia. E Raffaella ci aveva portato Vanchiglia di Enrico Cantamale.
Amici, state calmi, ascoltate una canzone che parla di cose brutte, polizia, repressione, della disgraziata volta in cui mi ha messo dentro. Ora do un paio di numeri e nel mentre mi presento non dico il mio nome, di anni 92, i miei numeri preferiti, l'uno, il 3, poi l'uno, il 2. Mi trovo in Corso Regina, chiedi del 47, con altri come me allergici alle camionette. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di Vanchiglia. Una sera come tante tornavo dal barricata, da sole ed ubriaco alla fine della serata. Mi si avvicina un tizio, mi dice: amico mio, avresti mica un accendino perché ho smarrito il mio. Poi dice: forse sbaglio, ma sembri proprio tu quello che tirava sassi, io ero quello vestito in blu. Era quella la più letale di tutte le sigarette, quella che mi avrebbe spedito di lì a poco alle Vallette. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di Vanchiglia. Mi mostra il tesserino e un sorriso sul suo grugno, mi chiede i documenti, rispondo con un pugno. In un lacco sbucati dal niente ne aveva addosso tre, uno sbirro e due tigostini, mi dicevano non ce n'è. E furono pugni e calci, manganelli e poi manette, ogni ora che passava mi sembravano più strette. E adesso che sono al gabbio, inutile che mi lagni, ancora un mese per poter riabbracciare i miei compagni. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci del quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di Vanchiglia. Voi quelli del cortile, guardiani del porcile, adoratori del campanile, feticisti delle vetrine, per quanti ne ingabbiate non ci metterete sotto, tenete pure la ragione perché agire nel torto. Perché non c'è giustizia se non c'è la libertà, libertà che ci prendiamo se nessuno ce la dà. Noi non siamo canarini, noi in gabbia non cantiamo, voi di giorno mettete le reti e noi la notte le tagliamo. Siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte. pesi e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di Banchiglia.
Allora ritorniamo in voce con Entropia Massima, e Entropia Massima questa sera sempre con estrattivismo di dati ed emergenza zero, e abbiamo avuto un intervento durante il pezzo mandato che era Banchiglia di Enrico Cantamale.
Innanzitutto ci faceva i complimenti per il pezzo.
Grazie.
Già, è una cosa molto bella, peraltro suggerito da nostri ospiti di puntate precedenti.
Sì, e che abbiamo messo con molto piacere comunque.
Sì, e diciamo che la telefonata voleva aggiungere un commento ulteriore, no, a quello di cui stavamo parlando, perché noi ci siamo concentrati solo sull'aspetto dei consumi energetici, ma chiaramente c'è anche un aspetto più classico, no, di studio del capitalismo da un punto di vista più classico di surplus, ed è evidente che tutto questo sta portando alla concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi, no? Noi spesso lo diciamo ma non è mai abbastanza ridirlo, e quindi grazie all'ascoltatore che insomma ce l'ha voluto ricordare, perché il tema ovviamente ha varie criticità, ecco, noi ci siamo limitati un po' a quella energetica, ma insomma il capitalismo funziona in modi perversi che abbiamo imparato a conoscere anche in questo caso, quindi nonostante la novità delle tecnologie utilizzate, però l'esito poi è sempre lo stesso. E va bene, allora facciamo ancora un altro pezzetto di tecnologia. Prima di passare alla parte geologica,
qualcosina di richiamo soprattutto,
e in quest'altra parte invece vi vogliamo parlare di intelligenza artificiale open source, e quindi verso, diciamo, una AI etica, equa e accessibile, quindi un messaggio, come dire, propositivo in avanti, cosa si può fare di diverso, cosa potrebbe essere l'alternativa, forse. Vediamo cosa si sta muovendo in questo campo, nel campo del software, ormai da vari decenni, sicuramente gli ultimi due grandi cose sono state ottenute attraverso questo modello di sviluppo noto come software libero. Nel campo dell'intelligenza artificiale invece la questione è un po' più complessa, sebbene anche questo tema, quindi l'intelligenza artificiale open source, stia diventando sempre più centrale nel panorama tecnologico globale, perché si propone sostanzialmente di democratizzare l'accesso a strumenti avanzati, aprendo anche a sviluppatori e ricercatori di tutto il mondo. Questo tipo di AI non è legato a logiche proprietarie, ma mira a essere trasparente, accessibile e responsabile, promuovendo inclusività, specialmente considerando che il mondo tecnologico è sempre in rapidissimo cambiamento, quindi parlare di inclusività è veramente un ossimoro. Parliamo quindi di come l'intelligenza artificiale open source stia cambiando un po' le regole del gioco, sebbene appunto con un andamento sicuramente lento e ancora tanti punti aperti, analizzando un po' le opportunità, le sfide e gli impatti economici e formativi di queste tecnologie. Vediamo anche alcune delle principali iniziative europee che puntano a rendere questa tecnologia ancora più accessibile e trasparente. Abbiamo tratto le informazioni che vi riportiamo da un recente articolo di Antonio Faccioli su Agenda Digitale. Allora, cos'è l'intelligenza artificiale open source? Per definire l'AI open source facciamo riferimento alla definizione, la Open Source AI Definition, OSAID, un documento che stabilisce i principi per garantire che l'AI sia davvero aperta, secondo questa definizione, un sistema di AI può essere considerato open source solo se offre quattro libertà fondamentali. Libertà d'uso, quindi la possibilità di utilizzare il sistema per qualsiasi scopo. Libertà di studio, quindi l'accesso al codice per comprenderne il funzionamento. Libertà di modifica, la possibilità di adattare o migliorare il sistema. E libertà di condivisione, la possibilità di distribuire il sistema sia nella forma originale che modificata. Inoltre, affinché l'AI sia veramente open source, devono essere accessibili anche tre componenti chiave: il codice sorgente, senz'altro, ma anche i pesi dei modelli e i dati di addestramento. Ed è qui che c'è il problema, la questione più importante. Siamo diventati bravi a condividere il codice sorgente dei nostri software grazie al software libero, e dobbiamo far qualcosa anche per queste altre due componenti: i pesi dei modelli, quindi il risultato delle elaborazioni che restituiscono dei numeri che poi sono quelli che consentono ai sistemi di rispondere in maniera pertinente, e soprattutto i dati di addestramento. E qui la vediamo veramente tosta, perché i dati sono naturalmente il nuovo petrolio, e chiunque ce li ha tende a tenerli in casa, tenerli ben lontani dall'accessibilità delle persone. Ma i principali modelli open source che si sono diffusi fino adesso lo sono davvero? Beh, esistono alcuni modelli che si definiscono open source, ma in realtà ben pochi o quasi nessuno soddisfano i criteri di trasparenza e accessibilità. Alcuni mettono a disposizione solo i pesi del modello, ma non il codice o i dati di addestramento. Ecco alcuni esempi per farci capire meglio. MetaYama, lo abbiamo citato prima, rilascia il codice sorgente ma non offre i dati di addestramento completi. Mistral, disponibile con licenza Apache 2.0, con codice sorgente e pesi, ma senza i dati di addestramento. Bloom offre codice e pesi, ma solo una descrizione parziale dei dati di addestramento. Forse il modello che più ci si avvicina è Olmo, A12, che è l'unico che fornisce il corpus dei dati di addestramento scaricabile, ma pure esso non è conforme all'OSAID, quindi alla definizione di Open Source Artificial Intelligence, in base ad alcune restrizioni sull'uso. Questi esempi ci mostrano che purtroppo la maggior parte delle soluzioni che si definiscono open source non rispettano completamente i criteri necessari per garantire una vera apertura. L'AI open source ha il potenziale di democratizzare realmente l'accesso alle tecnologie avanzate. Ci sono tanti strumenti che si possono utilizzare, ne citiamo alcuni: TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, che sviluppatori e piccole realtà anche in paesi in via di sviluppo potrebbero utilizzare per sfruttare le capacità dell'intelligenza artificiale senza dover affrontare costi proibitivi o barriere legali imposte dai modelli proprietari, e soprattutto senza arricchire chi questi modelli li propone come servizio, come i big tech americani e cinesi. Alcuni modelli linguistici open source come Mistral e DeepSeek sono esempi concreti di come l'AI open source possa abbattere le barriere, permettendo a chiunque di adottare la tecnologia, adattare la tecnologia alle proprie esigenze, riducendo il divario digitale, soprattutto nelle aree linguistiche e culturali meno servite. Su questo, per esempio, diciamo che Quen3 di Alibaba, quindi un modello cinese, è disponibile in 119 lingue e dialetti, il che è davvero interessante. Qualcosa comincia a muoversi. E parliamo anche di impatti economici, occupazionali e formativi. L'intelligenza artificiale open source sta cambiando anche il mondo del lavoro. Le aziende che adottano questi modelli non si limitano a vendere software, ma offrono servizi professionali, personalizzazione, formazione. Questo nuovo modello economico propone la condivisione e la reciprocità, creando valore per la comunità. Inoltre, l'adozione di tecnologie open source stimola nuove figure professionali come sviluppatori decentralizzati e gestori di community. Quindi si vuole riportare l'accento sulla sfera locale, sulla sfera di comunità, decentralizzando quello che oggi è fortemente centralizzato per ragioni capitalistiche, evidentemente. Anche sul fronte educativo, l'AI open source rappresenta una risorsa importante, consentendo di sviluppare anche dei percorsi formativi inclusivi. Gli insegnanti possono adattare i contenuti alle necessità degli studenti e contribuire così ad una cultura dell'innovazione responsabile. Quindi diciamo siamo di fronte a delle nuove sfide che necessariamente dobbiamo cogliere, no? Quelle per avere un'AI etica, aperta e formativa. Naturalmente sono tutte sfide etiche enormi e largamente irrisolte per il momento. Se da un lato la trasparenza permette di ridurre i bias e garantire che i sistemi siano equi, dall'altro la disponibilità di questi strumenti potrebbe anche incentivare un uso malintenzionato della tecnologia, come nel caso della disinformazione o dei deepfake. Quindi i rischi ci sono ancora molti, e quindi è fondamentale proporre appunto una governance solida, stabilire standard di sicurezza, coinvolgere attivamente le istituzioni educative e pubbliche. Ci sono infatti anche dei progetti europei di AI open source che vogliamo citare. L'Europa sta investendo molto nell'intelligenza artificiale open source, anche perché è l'unica chance che ha di poter competere su un piano geopolitico globale con i giganti americani e cinesi che sono decenni più avanti. Tra i progetti più rilevanti troviamo Velvet di Almawave, un progetto italiano sviluppato in collaborazione con Cineca di Bologna, che si concentra su modelli AI multilingua e multimodali ed è disponibile diciamo come open source e utilizzato in vari settori con soluzioni di personalizzazione. Poi c'è Open Euro LLM, un'iniziativa dell'Unione Europea che mira a sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni per tutte le lingue ufficiali europee, promuovendo la sovranità digitale dell'Europa. Questi progetti sono esempi di come l'Europa sta cercando di costruire un ecosistema AI in linea con i propri valori di trasparenza e rispetto della privacy, contribuendo a ridurre le dipendenze dalle tecnologie proprietarie, si spera. Guardando al futuro, l'AI open source sembra destinata a giocare un ruolo fondamentale nella democratizzazione tecnologica, così come è stato in passato per il software. Si prevede una crescente standardizzazione dei modelli di intelligenza artificiale e lo sviluppo di framework che garantiscono più sicurezza e trasparenza. E inoltre si parla anche di AI green. Questo è un percorso che naturalmente abbiamo già visto in altri ambiti e che naturalmente ci mette sempre un po' di dubbio, no? Specialmente la parola green, diciamo che siamo abbastanza allergici.
Saturi.
Sì. Però insomma anche di questo si sta parlando, perché queste tecnologie consumano veramente tantissima energia, talmente tanta che diventa davvero impossibile prevedere nei prossimi decenni come far fronte all'enorme richiesta che già oggi è elevatissima e non accenna a diminuire, anzi cresce esponenzialmente anno dopo anno. E quindi pensare anche a modelli più efficienti dal punto di vista energetico è sempre fondamentale, e quindi ben vengano anche esempi di questo tipo. Diciamo che noi siamo chiamati a tenere d'occhio queste iniziative. Il fare queste puntate serve anche a questo, a informare su cosa sta succedendo e quindi tenere insomma un occhio vigile. Non lo abbiamo detto già abbondantemente, ma lo ripetiamo, siamo ben distanti da poter proporre delle alternative realmente trasparenti, democratiche e sostenibili, però diciamo che l'idea di pensare a una comunità globale di conoscenza ci pare comunque importante, e ci pare che quindi valga la pena impegnarci. Sì, non fosse altro che dobbiamo tentare di ridurre le disuguaglianze che comunque questi modelli stanno portando e promuovere un'economia più equa e più inclusiva. E quindi in conclusione, l'intelligenza artificiale open source non è solo una scelta tecnologica, ma è proprio una visione strategica per il futuro. Vedremo se sarà effettivamente capace di rispondere alle sfide globali e quindi contribuire anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile o meno. Rimaniamo in osservazione, e concediamoci anche momenti di approfondimento e discussione ampia.
E allora bene, grazie Davide, e faremo un'altra breve pausa musicale e questa volta metteremo Ya no es el mismo di Pufuleti e Joe Space, che ce lo propone, ce lo ha proposto in una delle puntate precedenti Pietro Matteoni della Freie Universität di Berlino, quando è venuto a parlarci appunto dei sistemi vulcanici di Europa e del criovulcanismo del sistema solare. E ce lo aveva proposto in realtà non perché avesse un qualche collegamento, lui stesso ha detto non ha nessun collegamento con lo spazio, ma secondo lui è uno dei degli artisti scena rap più interessanti del momento, e quindi mandiamo Ya no es el mismo, Pufuleti e Joe Space.
I want only a Sweden wife. Spidikt wife. Connection da di barca in cella. Cotta Walhalla, Polo Fox cannato. Sparo come Jigen, spada come Gemon. One to Moschino, sì muy rico. Arrivi lì con la pistola, non si habla col sceriffo. Scappo tra gli scogli col motoscafo. Ya no es el mismo, due che si leccano un calipo. Tutti e due per me lancio fashion, FLM e Wednesday. Obbligo in ginocchio, nobody is safe. Molotovs per il medio e boss, se fossi bossi con il gossip. King Red motherfucker come Moji, il pico Georgia O'Keefe. I'm good to go when I can't sleep. Tu con i kids sloppy, i ragazzi goffi goffi, dolci come l'angostura. Sì, no, barracuda in questura. Scatto tra gli scogli con la medusa. Scatto tra gli scogli col motoscafo. La vuoi cotto cruda?
No.
Ya no es el mismo.
Ok. Sapore di ciabelle.
Sì. Ya no es el mismo.
Motherfucker. Har du nogensinde følt, hvad det hele handlede om? Og fattet, hvad det vil sige, en dag er om? Og videre sin bad vibes på banegården. Yeah, send det shit med toget, det er sådan, du holder hand up. Cirklen komplet, fuld end den, alt går i ring. Cirkus telt, hvad siger dig vel? Vi er verden, virtuelt, ikke du vel, homie? Jeg har det fucking godt, ja, ja, det er fin novel. Det er min novel, ha, mere Peter Belli. Helt almindelig, virker venlig, men ikke for whiskybæltet. Spiser med i restaurant på et fint hotel. Det shit kunne godt finde sted, men så er det sgu ikke min fortælling. Viser endelig hvert vers sin rebel. Skud til en sofa, mens jeg spiser æble. Solopgang i Teheran, hey, må være fint at redde til. Tænker jeg, mens jeg cykler rundt i medvind.
In this life, you have decided, before you came, that you were going to give your 100%. You decided that the lessons you want to learn will be the toughest lessons that you ever faced. Because in this life, you want and you will become the greatest, grandest version of yourself.
E allora di nuovo in voce per questa terza parte di puntata di Entropia Massima. Come annunciato, parliamo adesso di geologia e riprendiamo un tema che abbiamo trattato già varie volte durante le passate puntate e anche stagioni, i campi flegrei. E ogni tanto torniamo per verificare la situazione, lo possiamo fare perché ci sono i dati, e questa sera vi vogliamo anche dire come questi dati si possono rilevare, i dati sulle attività vulcaniche generali del paese, in particolare dei campi flegrei. non è successo nulla, questa è già la prima cosa, e forse proprio per questo vale la pena parlarne.
Sì, appunto, proprio è un po' il concetto di emergenza zero, nel senso parliamone anche quando non succede niente, o diciamo no, parliamone quando non è una notizia sensazionale. Quindi quello che mi faceva piacere riportare è il fatto che sull'osservatorio vesuviano, che è una sezione dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Osservatorio Vesuviano ha una sezione dedicata ovviamente ai campi flegrei, in cui viene riportato un bollettino mensile. L'ultimo adesso pubblicato è quello di marzo del 2025, ma poi c'è anche una sezione in cui abbiamo i bollettini settimanali. E quindi volevo anche diciamo, dal bollettino si rileva anche qual è, diciamo, come viene effettuata il monitoraggio di quello che sta succedendo, di quello che succede ai campi flegrei. Ma comunque è il sistema di monitoraggio di un apparato vulcanico attivo, e più o meno ne abbiamo assolutamente già parlato con fior di esperti nelle puntate precedenti. Ma diciamo le reti fondamentali sono quella sismologica, quindi con stazioni sismiche, le stazioni che rilevano le deformazioni del suolo, e le stazioni geochimiche. Diciamo dall'ultimo bollettino, appunto, settimanale, che è quello che va dal 21 aprile al 27 aprile, quindi di due settimane fa, e la data di emissione è del 29, quindi è dell'altra settimana, si rileva appunto che non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine. Questi sono gli scenari attesi sulla base delle analisi. Però appunto, per quanto riguarda la sismologia, sono stati localizzati 57 terremoti con una magnitudo inferiore al 3 gradi Richter, e 22 terremoti sono avvenuti nel corso di tre sciami sismici principali, però appunto tutti molto bassi. E per quanto riguarda invece le deformazioni al suolo, la rete è costituita da 37 stazioni terrestri e marine, che appunto misurano qual è il sollevamento del suolo. E dalla metà di aprile ad agosto del 2024, quindi dello scorso anno, il valore medio della velocità di sollevamento è stato di circa 20 mm al mese, con un più o meno 3 mm alla stazione di Rione Terra. E da fine agosto invece il valore medio della velocità di sollevamento dell'area è stato circa di 10 mm al mese. E invece tra i giorni 15 e 16 febbraio, che sono le date dell'inizio dell'ultimo sciame, si è registrato un sollevamento di circa un centimetro nelle stazioni della zona di massima deformazione, con valori in rapida diminuzione, poi allontanandosi dal centro della caldera, quindi è molto puntuale come deformazione. E i dati invece successivi, quindi del mese successivo, quindi a marzo, dopo il 15-19 febbraio, si ha una ripresa del sollevamento del suolo con una velocità mensile di circa 30 mm al mese. E dopo gli eventi sismici di marzo, il 13 marzo il 4.6 e il 15 marzo un 3.9, è stata registrata una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio invece si è tornati circa ai 20 mm al mese. Negli ultimi 15 giorni si ha una ulteriore diminuzione della velocità media mensile di sollevamento. E quindi dal 2024 si ha un sollevamento di circa 26 centimetri. E quindi questo era per quanto riguarda il sollevamento al suolo. Invece, per quanto riguarda la rete geochimica, i dati registrati in continuo, che sono il flusso della CO2, dell'anidride carbonica emesso dal sistema, non ha mostrato variazioni significative, perché è ovvio che una variazione dell'emissione di CO2 vuol dire che c'è movimento di qualcosa. E sono confermati, anche se appunto vengono confermati i trend di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale e un aumento dei flussi emessi. Quindi si mantiene il trend che delle settimane precedenti. E quindi vengono comunque, si evidenzia il perdurare dei trend pluriennali, quindi degli ultimi anni. E la temperatura anche, che viene registrata, ha un valore medio di 96 gradi centigradi, con un range tra i 94 e i 98 gradi centigradi, con ovviamente poi valori più bassi registrati in concomitanza degli eventi piovosi che abbassano la temperatura dei fluidi in circolazione. E diciamo che questo sono i dati appunto pubblicati dall'INGV per nell'ultima settimana, quindi la scorsa settimana, dai quali viene dedotta, diciamo, un momento di tranquillità. Volevo ricordare le fasi precedenti di crisi degli anni passati, di fasi con diciamo con un incremento del sollevamento, del bradisismo, quindi del sollevamento del suolo, che sono state nel 1970, in cui il suolo si è alzato di 175 centimetri in due anni, durante invece una seconda fase 1983-84, con un sollevamento di 185 centimetri. Quindi siamo un po', abbiamo dei valori molto, molto diversi rispetto a quelli attuali. E infine volevo anche ricordare un'altra cosa, che diciamo dai dati sismici e dal tipo di segnale sismico, i sismologi o comunque vulcanologi sono concordi sul fatto che questo tipo di movimento è dato da movimento di gas e non di magma, perché appunto dà segnali differenti. Mentre ci sono ancora diciamo posizioni diciamo contrastanti, ma da studio, da dialogo, di discussione sulla struttura, quindi sul il fatto che ci sia una camera profonda a 7-8 km di profondità, su questo sono tutti concordi, mentre sul fatto che ci siano delle varie camere magmatiche superficiali, su quelle ci sono più discordanze, più posizioni diciamo diverse. Però ecco, da questo volevo far emergere soprattutto il fatto che ecco, di andare direttamente, che si può andare direttamente alla fonte dei dati, e sono anche di facile lettura e di facile anche interpretazione, nel senso sono pubblicati con un linguaggio non super specialistico, quindi si può dedurre facilmente qual è lo stato attuale. È chiarissimo che siamo in una fase di allerta gialla, quindi siamo in una fase di attività, ma comunque diciamo senza stato appunto di preallerta. Quindi poi ci sono altre due fasi, l'arancione e la rossa, prima dell'evacuazione. La rossa, durante la rossa c'è l'evacuazione, ovviamente. E questo, cioè il fatto di riuscire a capire e riuscire poi, io spero che parlandone poi sempre di più diventi un qualcosa di più accessibile, nel senso un qualcosa che può far parte del dire sì, è successo oggi, è successo questo e quest'altro, però anche poter andare a vedere in autonomia direttamente le fonti e saper interpretare, saper tirar fuori i dati fondamentali.
Che comunque è importante, no? Sì. Poterlo fare in autonomia, anche per avere un grado di previsione, però certo è sempre molto difficile.
Di grado di previsione, appunto, in questa situazione è bene affidarsi, nel senso, poi l'abbiamo sempre detto, per quanto riguarda l'aspetto sismologico non è possibile, per quanto riguarda quello vulcanico sì, proprio per questa estesa rete di monitoraggio, e quindi con così tanti parametri che basta vedere la concomitante variazione di più di un parametro per riuscire a capire che si sta veramente muovendo qualcosa, e in questo caso può esserci del tempo, una settimana, 10 giorni, insomma giorni di preavviso. E quindi comunque è possibile monitorarlo in maniera indipendente, ecco, senza essere sempre passivi anche nel ricevere notizie, allerte, allarmismi di vario genere.
Va bene, allora diciamo che siamo arrivati in fondo.
Siamo arrivati in fondo, oggi chiudiamo un po' prima, però va bene così, e quindi torna Entropia Massima la prossima settimana con Antropologica, se non sbaglio.
Sì, ci dovrebbe sarà, essere Antropologica, e poi dopo
Libera Scienza e Libero Stato. E quindi poi riprenderemo il ritmo solito. E quindi un saluto a tutti e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, a cui mandiamo i nostri sentiti cari saluti e presenza costante.
E ricordiamo anche la campagna di abbonamento di Radio Onda Rossa, la trovate facilmente andando sul sito ondarossa.info. C'è un bel banner in alto che potete cliccare, e ci sono diversi sistemi per poter donare qualcosa. Qualunque donazione è ben accetta, ci sono alcune donazioni suggerite, ma naturalmente ognuno dà secondo le proprie possibilità, però è importante farlo, perché questa radio, come dicevamo all'inizio di trasmissione e come diciamo praticamente sempre. Non campa d'aria, ed è la radio di chi se la sente, e quindi di tutti e tutte voi all'ascolto.
E anche ultimo ricordo, 06 49 17 50 per chi vuole chiamare in radio, anche non solo per partecipare alle puntate, ma per testimoniare e sentire. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti,
mandiamo la sigla.